sfumiamo Edwin Starr. Sì, in effetti era un problema semplicemente di spinotto, che era, insomma, si era messo in una posizione strana. Quindi possiamo rientrare in onda in diretta, anche perché abbiamo un appuntamento con un ospite che speriamo sia già con noi al telefono. Vediamo se c'è già.
C'è.
L'ospite c'è ed è il futuro acquirente della Juventus.
Secondo me sta facendo
una
colletta.
In linea.
Dai.
Buongiorno, Graziano Milia, sindaco di Quartu, grande tifoso juventino.
C'è poco da prendere in giro, eh.
Quindi la notizia è vera, la possiamo dare.
Ricordatevi che potrei farvi sbranare dal mio cane che si chiama Juvino, quindi forse qualcuno lo vede e capisce che non fa timore a nessuno.
Che è un cane molto pericoloso, ma questa sera lo porterai?
No, non credo.
Allora, questa sera tu qua stai bruciando la notizia.
No, come bruciamo?
Caro
no.
Follesa, perché stasera Graziano Milia, proprio qui all'Ex Ma, tra l'altro, dove ci troviamo nel piazzale delle Ex Ma, alle 18 presenta un libro che ha un titolo, insomma, che è tutto un programma, mi verrebbe da dire, intanto perché c'è un programma politico dentro il libro, ma poi il titolo è Non mi giro dall'altra parte. In questi tempi di candidature vere o presunte alle regionali, insomma, assume una valenza questo titolo, no?
No. L'ho scelto perché contrariamente ad altri libri che ho fatto, insomma, sì. questa volta anche con alcuni amici ho deciso di non fare più un saggio come gli sì. altri che avevo fatto, che erano anche un po', forse un po' noiosetti, via, ecco,
diciamo. Questo è più nella forma, diciamo, dell'intervista.
Questa è una conversazione.
E nella forma dell'intervista ci sono delle considerazioni libere, ci sono anche dei ricordi della mia vita passata, quindi e non mi giro dall'altra parte, sì. Nasce dal motivo che mi aveva portato a occuparmi di politica quando avevo 14 anni, no? E casualmente presento questo libro l'11 settembre, perché il motivo, io lo ricordo nel libro, tant'è che il libro è dedicato a lui, che mi indusse a non girarmi dall'altra parte da adolescente, fu il colpo di Stato in Cile, no? Questa immagine che ieri sui giornali è apparsa in più di un quotidiano, insomma, di Salvador Allende che anziché scegliere di aver salva la vita, magari di conoscere un esilio, no, un po' più tranquillo, rimane a combattere sino alla fine, imbracciando maldestramente un mitra che sicuramente non sapeva
niente. Si diceva poco, sì.
No? E quindi sceglie di testimoniare, insomma, la difesa della libertà. Ecco, da lì è nata questa cosa, non mi giro dall'altra parte.
Ecco, la scelta dell'impegno, diciamo.
Per dovere di cronaca, leggiamo anche il sottotitolo, che è questo, Conversazioni libere in una Sardegna da ripensare e rigenerare.
E ricordiamo anche il nome del giornalista,
esatto,
che è
Ivan Paone, perché altrimenti sì. non diamo informazioni complete. Diciamo anche che il libro è edito da Janus, così sì. dai, abbiamo detto tutto da questo punto di vista.
Va bene, stavo dicendo, per restare in tema di campanilismo e di tifoserie, perché ha scelto un giornalista sassarese per intervistare?
Perché uno dei pochi giornalisti
è bravissimo, Ivan, sì.
che risiede a Quarto, tra l'altro,
è vero, è, anni, vero, è, vero, è vero. L'appuntamento è per stasera, dicevamo, alle 18 qui all'interno dell'Ex Ma, per raccontare, insomma, le ragioni di un impegno, che sono poi anche le ragioni che l'hanno riportata a candidarsi come sindaco a Quarto.
Sì, sostanzialmente tutto lì, insomma. Stasera vi ringrazio, ci saranno Paolo Truzzo per un saluto istituzionale che ringrazio davvero con affetto, e poi ci saranno Antonello Cabras e Roberto Weber, il presidente dell'Istituto XE, che hanno scritto il primo la prefazione e il secondo la postfazione. Roberto Weber è uno studioso che da anni studia la Sardegna, quindi porterà un contributo sicuramente interessante. Ma ripeto, è una discussione libera. Rispondo subito alla domanda che non mi avete ancora fatto e che sicuramente mi volete fare.
Sì.
Non è l'annuncio di una candidatura.
Molti lo stanno interpretando così, diciamo, giustamente.
Ognuno è libero di interpretare come vuole, okay. Ma non è questo, anche per un semplice motivo: io non ho l'ambizione di essere candidato a niente, insomma. Ho semplicemente l'ambizione di dare un contributo, una mano d'aiuto alla Sardegna, che credo in questo momento ne abbia bisogno, insomma.
Ecco, qual è la priorità delle priorità per la Sardegna? In questo libro ci sono tante riflessioni e tanti temi che vengono affrontati. Se ne dovessimo scegliere una in particolare, perché ovviamente siamo in radio, non possiamo svilupparle tutte.
No, ne scelgo due, che sono la stessa cosa, però su profili diversi, insomma. La prima necessità che ha è quella di rigenerare uno spirito autonomistico unitario, no? Al di là delle posizioni, delle soggettività politiche, noi abbiamo bisogno della sottoscrizione di un patto autonomistico che veda tutte le forze politiche protagoniste nel generare una mobilitazione collettiva in Sardegna, perché è di questo che abbiamo bisogno, altrimenti non possiamo parlare di rinascita. Naturalmente, per fare questo, scusate il bisticcio di parole, non dobbiamo fare una cosa: occorre che il sistema politico esca fuori da questa ritualità centrodestra centrosinistra che porta entrambi gli schieramenti a chiudersi in se stessi, a ricercare una unità a tutti i costi, al di là dei contenuti, no? Unità a tutti i costi all'interno del proprio schieramento, per poter cercare di vincere le elezioni. Ecco, io credo che questo sia un modo sbagliato. Se voi notate, in questo periodo non si fa altro che parlare di primarie, di sondaggi, di tavoli romani, di tavoli sardi, di tavoli come si sceglie il candidato, qual è il profilo migliore, o candidato o candidata, insomma. Io non ho ancora visto riferimenti su un contenuto e su una visione della Sardegna del futuro, no? Allora, questo è quello che manca. Io non mi giro dall'altra parte, cerco di dare un contributo da questo punto di vista.
Quindi un contenuto sul merito, però noi le chiediamo anche un contributo sul metodo.
Esatto.
Cioè, come si arriva a scegliere, per esempio, per restare al campo del centro-sinistra, cioè di chi oggi rappresenta, diciamo, l'alternativa al governo della regione attuale, come si arriva a fare una scelta che non divida e che invece rinforzi?
Se si parte dal presupposto che vi è la necessità di fare una scelta sicché implicita, quella che raccoglie il maggior numero di consensi all'interno del centro-sinistra, credo che si sbagli. Si deve fare una scelta che possibilmente raccolga il maggior numero di consensi fra i sardi, non solamente fra una parte di essi, no?
Quindi lei è più per il sondaggio che per le primarie, per esempio?
Ma al di là del sondaggio, di chi dimostra di avere maggiore capacità rispetto ad altri di unire anche forze diverse, che però si mettono in gioco e si mettono a disposizione per un progetto e per una nuova visione della Sardegna.
Cioè deve essere un candidato che si mette al servizio
di un qualcosa di più. Non di un qualcosa che abbiamo già conosciuto. Dal 1994 che noi conosciamo questa alternanza secca tra centrodestra e centrosinistra. È uno schema che non ha funzionato, dubito che funzionerà per il futuro.
Benissimo, per saperne di più stasera siete tutti invitati qua all'Ex Ma, dove immagino che ci sarà una grande affluenza di pubblico, perché il personaggio e i contenuti di cui si parlerà lo meritano.
Beh, le seggiole sono tante,
le seggiole sono già messe,
è tutto pronto, tutto avvisiamo pronto. Anche Emilia che è tutto pronto qua, insomma.
Io vi ringrazio per la vostra gentilezza. Non vorrei che vi foste messi in testa che se compro la Juventus vi assumo
noi siamo esperti,
noi siamo
di tennis,
gente da bassa classifica,
noi siamo esperti di tennis,
esatto, ci piace il tennis, ci piace il tennis.
E ricordatevi che anche per me viene sempre prima il Cagliari. Non dimentichiamo. Leggerete il libro, come risponderò alle ultime due domande e capirete perché.
In bocca al lupo, a stasera. Grazie mille,
viva il lupo, ciao, grazie,
ciao.